Il tema centrale del testo, denso e attento di Rusconi, consiste nella domanda su cosa resta dell'essenza più propria dell'Occidente, così come essa è venuta a strutturarsi nella sua storia, nel delinearsi della sua politica, della sua socialità e della sua economia, nella sua ridefinizione costante rispetto all'incontro con l'altro, sia esso un altro storicamente presente, sia esso l'altro dell'interiorità singola. Essenza dell'Occidente, la sostanza stessa delle nostre democrazie, della nostra politica e della nostra scienza è la razionalità, la sua capacità di definire e ridefinire, attraverso il confronto e il dialogo, valori che possono essere universalmente condivisi attraverso le strutture della democrazia occidentale. Ma è ancora vero che questa razionalità, la sua pretesa universalità, i diritti e gli obblighi che da essa derivano sono centrali e condivisi? Sono ancora un'eredità o stiamo semplicemente tramontando nella nostalgia di un panorama confuso, incapace di realizzare, finanche di pensare, politiche condivise e condivisibili? Siamo ancora in grado di rivendicare la bontà di un percorso o ne abbiamo dimenticato le radici e insieme perse le ragioni? La metafora del tramonto e quella della decadenza sono argomenti retorici che storicamente ritornano rispetto alla ragione occidentale e alle sue forme, così come tornano atteggiamenti antimoderni e di rigetto e tornano anche tutte le contraddizioni interne di un sistema che via via si paralizza nell'incapacità comunicativa, nella mancanza di prospettiva politica, nella perdita di condivisione di valori laici di convivenza. L'attuale violenta crisi economica di sistema tratteggia una perfetta falsificazione della pretesa razionalità del sistema economico ipercapitalista, così come si è venuto strutturando. Si è concessa una facile amara ironia: Dio è morto, Marx è morto, la Thatcher è morta, ma nessuno di noi si sente tanto bene. Se è vero che l'Occidente è culla della razionalità, esso è anche il luogo dove l'irrazionale si presenta. Ma la stessa ragione occidentale, nella sua capacità di autocritica, è stata in grado di correggere se stessa e di rinnovarsi nelle condizioni di realtà date. Ciò che la crisi impone è però il verificarsi di un deficit di razionalità. Ciò che occorre capire è quanto questo deficit sia sistemico e quanto invece non sia legato a singoli aspetti di crisi emendabili attraverso nuove pratiche e nuovi percorsi comunicativi. Certo, la difficoltà dell'Occidente, forse è meglio dire degli Occidenti, perché sono tanti, sta nel suo essere diviso al suo stesso interno e di essere divisivo verso il resto del mondo. I tentativi di conquistare ruoli egemonici nello stesso ambito dell'Occidente sono legati alla prospettiva ancora ottocentesca dello Stato-nazione. Si esprimono attraverso l'incapacità di ridare fiato alla politica rispetto ad un'economia completamente deregolarizzata, al cedimento sui fronti interni, a prospettive etiche di respiro corto, alla mancata tematizzazione del confronto e della conoscenza dell'Islam, al respiro corto delle guerre giuste che senza alcuna prospettiva politica vedono perdenti nei fatti coloro che dovrebbero essere tecnicamente invincibili, alla mancata democratizzazione dei progressi scientifici. Attraverso un'analisi attenta, Rusconi rilancia la scommessa di ridefinire ambiti e pregi della razionalità occidentale, pur con un certo pessimismo sulla capacità di prendere decisioni condivise nelle nostre democrazie. Rusconi scommette su una razionalità che, declinata nelle forme della democrazia, nella prospettiva di un'etica laica del rispetto e di un ritorno alla tematizzazione dei diritti umani, può essere ancora un modello, sinora probabilmente il migliore, accettabile e adatto per tutte le culture, quando anch'esse si pongono in una prospettiva di dialogo e di consapevolezza della necessità di una convivenza dialogante. Ripercorrere tutti gli argomenti trattati nel testo sarebbe improbo, si può però tentare di fare una scelta, certamente opinabile, su alcuni temi, non necessariamente quelli più urgenti, sicuramente quelli che maggiormente ci interpellano o che risvegliano maggiori tentazioni razionaliste e maggiori paure. Alcune delle pagine più interessanti del testo sono quelle dedicate alla Germania. Interessanti perché aiutano a capire la differenza tedesca, senza ridurre il tema della sua attuale intransigenza a soli motivi elettorali. Viene quasi da dire che a leggere queste pagine sembra, con un'immagine cara ad Hegel, di poter vedere lo spirito tedesco che dalle foreste di Teutoburgo, attraverso le porte della chiesa di Wittenberg, giunge fino alla catastrofe del Novecento. Eppure, da quel periodo felice della riunificazione e della critica, sembra che la Germania torni a tessere tentazioni egemoniche sul resto d'Europa, con armi economiche questa volta, mettendone a rischio il futuro. La Germania, che pure pensa e scrive la storia della razionalità occidentale, influenzando modelli e ideologie, e insieme ne rivendica la guida, pensa se stessa come sostanzialmente altra rispetto all'Occidente, si distingue e per molto tempo rigetta l'Occidente stesso, riservando a sé un sentiero, quello che i tedeschi chiamano Sonderweg, altro nella storia e nella politica, sino a perdersi e a perdere il suo stesso concetto di civiltà, che per la Germania è sempre Kultur, mentre per l'Occidente al massimo si declina in civilizzazione. Viene da chiedere a chi conosce come Rusconi profondamente la Germania se non è forse vero che dopo l'euforia europeista la Germania stia tornando a posizioni di chiusura nella propria felice autosufficienza, condannando con altre armi quel Mediterraneo di cui pure si è sempre fregiata di essere unica vera erede. Del resto, seguendo il percorso dei deficit di razionalità e di capacità comunicativa della politica europea, che perde se stessa nel fraintendimento della potenza delle burocrazie, ottime tecniche razionali di gestione, ma, come dire, vuote di prospettiva se lasciate a se stesse, sembra trovare il suo definitivo tramonto in un Nobel per la pace che è il sapore dell'onore delle armi allo sconfitto. L'Europa non riesce più a determinare percorsi di convivenza, chiusa, timorosa dell'altro, divisa al suo interno, nostalgica del suo grande passato, invecchiata, insomma, post. Altro tema delineato magistralmente da Rusconi è la critica e la crisi che l'Islam rivolge all'Occidente. Il testo correttamente intende il tema dell'Islam rispetto all'Occidente come il tema del rapporto tra modernità, secolarismo e tradizione religiosa, avendo l'attenzione di comprendere come l'Islam contemporaneo non intenda mai se stesso come antimoderno, antisecolare, antioccidentale sicuramente, ma non antimoderno. L'analisi dei pensatori islamici, di quelli più attenti a definire percorsi di possibile democrazia nei paesi islamici, che hanno peraltro differenti storie, rivela come lo strutturarsi della cultura islamica si sia venuta a delineare intorno al suo testo sacro e all'interpretazione univoca dello stesso, sovrapponendo la ripetizione della legge coranica alla legge dello Stato, la comunità, la umma dei credenti alla sovranità democratica, il dettato della fede ai diritti dei singoli, compreso il diritto di non riconoscersi in quella fede. L'Islam non ha avuto la riforma e non ha avuto l'illuminismo. In un certo senso né il credente né l'individuo sono potuti diventare maggiorenni, né si è potuto definire un concetto di laicità dello Stato. Gli stessi musulmani moderati non riescono a operare la distinzione dell'ambito dell'azione politica da quello della pratica credente e sicuramente la dottrina Bush della guerra per esportare la democrazia non aiuta nel proseguimento del dialogo, così come non aiuta l'incapacità dell'Occidente di intervenire in maniera propositiva nelle primavere arabe, aiutando la nascita della democrazia. Un Occidente che tra l'altro ha molte responsabilità avendo foraggiato per anni regimi utili ma non certo rispettosi dei diritti, in questo modo spianando la strada ai fondamentalismi. Quanto riusciamo a capire le ragioni altrui e a spiegare le nostre? Quanto i veti tra potenze egemoniche abbandonano masse di civili inermi a quelle che sono guerre civili e insieme guerre di religione? La situazione siriana, che rischia di diventare una pericolosissima miccia per tutto il Medio Oriente, vede la comunità internazionale balbettante e incapace di superare reciproci veti di carattere fondamentalmente economico. Nel mondo islamico l'unico percorso storicamente autonomo e di avvicinamento alla democrazia occidentale è quello della Turchia, peraltro fortemente influenzata dalla Germania storicamente, pur con moltissimi limiti, non poche difficoltà e altalenanti politiche. Eppure proprio la Turchia è uno degli atti mancati dell'Europa. Il rifiuto all'ingresso sembra più dettato dal timore di minare le proprie radici e dalla paura dell'Islam che dalla necessità che la Turchia ha di correggere leggi liberali e pratiche lesive dei diritti umani. Si è permessa infine una riflessione sulla questione femminile all'interno dell'Islam, che non può e non deve essere più agitata per giustificare guerre così come si è fatto, ma deve essere tematizzata non solo come una liberazione dei corpi, anche se il controllo dei corpi delle donne è uno dei temi della laicità e della democrazia, bensì anche con una riappropriazione democratica della libertà di parola e insieme con una rivendicazione di una individuale ermeneutica del testo della fede. Rusconi giustamente lega e fa seguire la riflessione sull'Islam alla riflessione sui presupposti stessi della laicità dello Stato e della secolarizzazione a fronte del ritorno di un antisecolarismo religioso, teologicamente povero, ma ideologicamente armato ed eticamente intransigente, profondamente miope. Le contestazioni a un Occidente che ha perso l'anima si pongono su alcune direttrici principali. La laicità dello Stato come negazione de facto della libertà religiosa, intendendo per libertà non l'effettiva possibilità per ciascun individuo di professare il proprio credo religioso, quanto come resa al silenzio per le confessioni religiose, quasi che le chiese non possano prendere parola e rivendicare diritti ed obblighi che per diretta derivazione dal trascendente si dovrebbero porre come obblighi per tutta la comunità in quanto uniche, vere e corrette determinazioni della natura umana. Si contesta l'Occidente tornando al passato e riproponendo di fatto la centralità del trascendente quale immediato e intangibile motore dell'umano agire e del buon uso del potere. Si pensi in tal senso al battage intorno all'anniversario dell'editto di Costantino, assurto a campione del riconoscimento della libertà religiosa e trasformato surrettiziamente in un moderno prima del moderno. Verrebbe da dire che ben altri anniversari sarebbe stato bello, come dire, celebrare, come ad esempio quello della pace in interres. La seconda direttrice è quella del relativismo morale delle società contemporanee, un relativismo assolutizzato in modo da mettere in discussione l'inevitabile necessità del concordare le regole tra i diversi soggetti, fermi restando i principi inviolabili della dignità degli individui e dei diritti fondamentali degli esseri umani. Si dichiarano, brandendoli come una clava, i principi non negoziabili, disconoscendo i principi degli interlocutori e di fatto impedendo lo svilupparsi della norma come mediazione tra gli interessi e come spazio della convivenza pacifica. Rusconi giustamente nota che in democrazia soltanto i diritti fondamentali sono non negoziabili e tra questi, al primo posto, c'è la pluralità dei convincimenti pubblicamente argomentati. Al pluralismo dei convincimenti deve essere subordinato l'impulso di far valere i propri valori, per quanto soggettivamente legittimi, nei confronti degli altri cittadini. Per finire si centra il discorso sulla fede come unica vera ragione, tema caro alla malinconica figura di Ratzinger, senza la quale la ragione stessa non ha senso d'essere né quasi esiste, se non come mancanza di una verità più elevata che è trascendente rispetto al mondo. Kant insomma aveva torto e per i cristiani pare quasi che non sia dato essere adulti nel mondo e capaci di agire moralmente. Rusconi ci ricorda, come del resto aveva già fatto in un altro notevole e bellissimo libro, la lezione di Dietrich Bonhoeffer, lezione tanto più credibile quanto più testimoniata con la vita stessa, il martirio cristiano in senso pieno. Spetta a noi comportarci nel mondo, et si Deus non daretur, come se, anche se Dio non ci fosse. Questa è la legge morale, o meglio il postulato etico. Si tratta della piena autonomia dell'uomo o della donna e della loro responsabilità morale davanti a un Dio che si astiene dal parlare direttamente. Ma quest'ultimo principio dell'autonomia morale non è altro che una delle eredità che l'Occidente deve riscoprire in sé, pena la sua inadeguatezza e la perdita del suo volto più profondo, della sua stessa parte di verità.